Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Oggi il Sole 24 Ore, alla pagina naturalmente dell'inserto del Domenica della Cultura, ricorda un personaggio molto interessante, un po' trascurato, che è scrittore importantissimo, molto complicato, di cui si ricorda soprattutto il Fauno. Per gli amanti della letteratura tedesca già hanno capito che si sta parlando di Arno Schmidt, che è stato tradotto in modo egregio dal mio caro amico Pinto per la casa editrice Lavieri, una casa editrice meridionale che fa anche libri per bambini. Ma oggi cade appunto il centenario della nascita di Arno, e ricordo, fra i tanti libri ancora non tradotti, il fantastico libro dedicato ad Edgar Allan Poe, Zettelstraum, che è uscito nel 1970 e che speriamo di leggere prestissimo. Ma un'altra casa editrice che si rappresenta come casa editrice per ragazzi, ma poi fa anche cose importanti e significative in campi molto ampi, c'è la casa editrice Sonda del caro amico Antonio Monaco. Come stai, Antonio?
Bene, grazie.
Continuiamo a parlare di editoria, ma non solo di editoria per argomenti, ma questo giorno, questa mattina, ci vogliamo riservare uno spazietto per i problemi tecnici. Sembrano banali, ma avere le tirature giuste al momento giusto, senza dover aspettare troppo tempo, salva dei libri dall'oblio, perché riescono a essere pronti come se fossero dei quotidiani, la sera per la mattina per la sera. E parliamo di editoria digitale e distribuzione di libri on demand. C'è stato un convegno molto importante con le principali 4 aziende italiane, 2 multinazionali e una nazionale, che operano in questo settore il 4 febbraio, in diretta tra Milano e Roma, una videoconferenza alla quale tu hai partecipato e che ci racconterai cosa è uscito fuori, chiaramente una sintesi di quello che è avvenuto.
Sì, direi è stato, diciamo, un incontro molto importante. Tutti quelli che hanno partecipato l'hanno sentito e percepito, perché negli anni scorsi si è parlato ovviamente di stampa digitale, la possibilità di fare delle piccole tirature, quindi la possibilità di far vivere, come dicevi tu, più a lungo i libri, perché comunque le piccole ristampe sono una opportunità anche per le opere, per riuscire ad essere, a continuare, diciamo, la propria vita, il proprio percorso.
Tu parlavi anche di una possibilità di raggiungere lettori lontani. Per esempio un lettore di Buenos Aires in Argentina che vuole un tuo libro senza doverlo spedire, ci si collega in qualche modo allo stampatore di Cordoba o di un'altra importante città e dell'editoria argentina, e in men che non si dica nel suo tavolo si materializza il volume richiesto.
Ecco, questa infatti è la seconda cosa, l'aspetto che è stato spesso non considerato in passato. Oggi c'è l'infrastruttura, la tecnologia adatta, quindi la possibilità per l'editore, nel momento in cui esiste un file digitale all'interno di una rete, nel momento in cui viene richiesto in qualsiasi punto del mondo, evidentemente sei collegato a questa rete, il libro viene stampato in quel luogo, quindi non si riducono anche
tutti i costi. E in quel modo, quindi diciamo abbastanza uguale, come se fosse stampato dalla casa editrice in Italia.
E certo, il vantaggio, diciamo, oggi della stampa digitale è quello di avere un'unica copia, diciamo ci sono due vantaggi: uno è di avere un'unica copia sempre uguale in qualsiasi punto del mondo, con i materiali che uno ha concordato che devono essere, come possono essere realizzati. Nella prospettiva addirittura c'è invece la possibilità di personalizzare la singola opera, perché nel momento in cui si è risolto il problema tecnico ed economico di fare un'unica copia ad un costo ragionevole, a quel punto ogni singola copia potrebbe avere la pagina personalizzata, potremmo avere degli ex libris personali, diciamo in qualche modo un modo per caratterizzare anche le copertine. Proprio in questo convegno si è evidenziato che è solo più questione di pochissimi mesi sarà possibile stampare anche le edizioni relegate, sarà possibile fare una serie di accorgimenti anche sulle copertine che oggi non sono possibili appunto con questo tipo di stampa, e ci sarà una perfetta possibilità di realizzare una singola opera per qualsiasi punto del mondo, assolutamente come la vuole chi l'ha pubblicata.
Possiamo ricordare anche un esempio piuttosto bizzarro di un apparecchio che assomiglia un po' al distributore di bevande automatico che si trova in molti uffici nel nostro paese, come nei principali paesi del del mondo, che invece di somministrare appunto un cappuccino, un caffè, si può ordinare un libro in pochi minuti. Questo libro viene stampato e viene consegnato all'acquirente caldo caldo. Ecco Fabrizio che sta bevendo un cappuccino, ben arrivato Fabrizio.
Grazie Alberto, buongiorno, buongiorno Antonio.
Buongiorno. Ecco, diciamo, questa possibilità, diciamo, di fare l'Express Book Machine è stato un progetto, diciamo, che in Inghilterra e negli Stati Uniti hanno cercato anche di realizzarlo realmente in maniera sistematica, non ha però funzionato concretamente, perché il problema di fondo è che, e in questo senso questo convegno metteva l'accento, è che ci vuole un lettore che lo vuole quel libro. Non è solo un problema di mettere a disposizione le cose, ci vuole un lettore che fa le richieste e ci vuole qualcuno che è in grado rapidamente ed efficientemente ed economicamente in modo compatibile sia in grado effettivamente di rispondere a quella domanda.
Cosa non banale, che praticamente in qualche modo rende molto meno affascinante e potente lo strumento di internet in confronto per esempio al classico punto vendita, libreria o incontro, in presentazione, quello che è la cosiddetta società letteraria che si incontra e parla in modo analogico e non solo digitale.
Hai ragione, perché è chiaro che la domanda nella persona, l'interesse per un libro, il desiderio di volerlo e di leggerlo naturalmente non può nascere così durante un sogno, ecco, nasce sicuramente in una relazione, nasce in un consiglio, in un passaparola, quindi questo aspetto risulta comunque centrale. Là è solo la questione di come rendere poi praticabile il discorso, diciamo, nel momento in cui però la domanda di un lettore, il desiderio di un libro c'è.
Ricordiamo le aziende che hanno partecipato all'incontro, perché sono le prime quattro aziende che operano in questo campo in Italia e che si propongono chiaramente a noi piccoli e medi, perché ritengo che i grandi editori non abbiano proprio questo tipo di problemi, però insomma forse anche loro, però principalmente chi ha vantaggi siamo noi piccoli e medi.
Certo, devo dirti come nota di colore che però la maggior parte dei partecipanti al corso erano proprio di grandi editori. In realtà questa è un'iniziativa che abbiamo fatto come piccoli editori, ma hanno partecipato assolutamente in gran numero i grandi, perché sia nella scolastica sia in alcuni ambiti questa cosa può essere molto importante. Le aziende comunque presenti erano, per quanto riguarda l'Italia, la Rotomail di Milano e la Promedia di Torino, e per quanto riguarda l'internazionale era la Lighting Source e Amazon, che hanno, diciamo, in questo campo Lighting Source è della società Ingram e Amazon che appunto hanno un servizio specifico dedicato in questo campo.
Grazie ancora Antonio, alla prossima puntata.
Arrivederci.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana a cura di Giuliano Soria.
Benvenuto Giuliano, sappiamo che sei appena ritornato da Barcellona, dove hai partecipato a una cerimonia particolarmente commovente, dove un personaggio della letteratura italiana, uno dei principali protagonisti, parliamo di Camilleri, si è commosso nel ricevere un premio che per lui ha un significato simbolico molto forte. Di quale premio parliamo?
Si parla del premio legato al Festival del Noir Barcellona Negra, che si tiene da qualche anno a Barcellona, molti ambienti, molti palazzi storici di Barcellona, e tra le varie attività si dà anche questo premio, che quest'anno è stato dato a Camilleri. Io mi ricordo quando,
ed è un premio intitolato
Roma,
però a chi? Perché
incontrare Camilleri.
Giuliano, scusami, Giuliano, però dobbiamo togliere la curiosità al pubblico. Perché si è commosso? Perché come si chiama questo premio? Dillo tu.
Si chiama Peppe Carvaglio, che è il protagonista fondamentale dei libri di Vasquez Montalbano. È come se un premio si chiamasse Commissario Montalbano.
Esattamente.
Quindi Commissario Montalbano sta a Camilleri come Carvaglio sta a Vasquez Montalbano. Quindi si è commosso proprio per questa identità così forte.
Non casuale, perché loro si amavano molto.
Si amavano molto. Io stavo parlando di questo incontro che avevo organizzato a Roma, l'Accademia di Spagna, nel 99, e fu un incontro molto commovente, perché in fondo avevano molte cose in comune. Intanto l'amore, ovviamente per il sentimento del mistero. Secondo, l'amore per la cucina, perché Vasco Montalbán, che io poi ho conosciuto bene perché ebbe il premio Cristano nel 2000, era, come dire, un ghiottone tremendo, e anche il nostro Montalbán è un gran ghiottone, quindi...
Il nostro Camilleri, vuoi dire?
La caratteristica fondamentale di questi libri e di questi due scrittori. E poi perché in qualche modo avevano un percorso anche abbastanza simile, Camilleri dalla televisione, in parte anche Vasquez Montalbán. Diciamo che qui si vede cosa significa avere una lingua veicolare internazionale, perché Vasco Montalbán aveva lo spagnolo, che vuol dire immediatamente mezzo miliardo di persone che la parlano, forse di più anche.
E come seconda lingua sicuramente di più, certo.
E beh certo, però voglio dire, un romanzo di Vasco Montalbán ha sicuramente un pubblico e una notorietà infinitamente più grande di uno di un Camilleri, che deve comunque avere il passaggio della traduzione, che in questo caso
è un limite,
ostacola. Quindi l'internazionalità di uno scrittore dipende e come dalla lingua, perché Vasco Montalbán credo che sia assai più noto a livello internazionale di quanto sia Camilleri, purtroppo, e questo è un grosso peccato. Certo che comunque l'incontro è stato sì commovente, perché c'è anche il figlio di Montalbán che è scrittore, c'è la vedova, e insomma c'è tutto un mito, una grande famiglia che sta ancora attorno a Montalbán, ai suoi ristoranti.
Quindi è venuto anche alla premiazione il figlio di Montalbán.
Certo, certo, anche lui è scrittore, che non ha raggiunto gli stessi livelli del padre, ma è stato una rentrée veramente in famiglia in questa settimana meravigliosa di Barcellona, dedicata tutto a Barcellona Negra, Barcellona in nero, insomma, alla novella negra. E questa è una gran bella idea, perché grazie a Montalbán, ma anche a altri scrittori come la Bartlett, pubblicata sempre da Sellerio.
Poi ci sono i traduttori anche di Camilleri, che so che sono stati in giuria molto, molto a favore anche di questo premio, e anche lì si sono abbracciati con Claudio in un modo veramente commovente.
Certo, sì, sì. Beh, la traduttrice italiana principe è Ado Liria, che ha tradotto quasi tutti i libri di Montalbán.
No, io parlavo dei traduttori di Camilleri in spagnolo, perché Camilleri è naturalmente molto tradotto anche in spagnolo.
Ah sì, sì, anche i traduttori spagnoli di Camilleri. Adesso io pensavo alla traduttrice importante di Montalbán in Italia. Quindi è stato un incontro commovente di uno scrittore italiano che, insomma, chiamano quasi 90 anni. Quindi
ma sta in splendida forma. Tanti auguri a Claudio, naturalmente.
Certo, speriamo. Nascono nuovi grandi scrittori della novella netta.
Va bene, grazie ancora Giuliano Soria, alla prossima puntata.
Arrivederci.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Buongiorno, Giovanni Pacchiano da Milano, con un grande autore che ormai è arrivato al terzo libro tradotto in Italia, sempre per l'editore Neri Pozza di Vicenza, una città che sta ricominciando a far battere i cuori con tante proposte, anche con la casa editrice dell'amico Angelo Colla, vecchio collaboratore del fondatore della Neri Pozza, appunto l'artista Neri Pozza di cognome, naturalizzato, come possiamo dire, cittadino del mondo, e che ha guardato anche lui in passato, ma oggi gli eredi della Neri Pozza lo continuano a fare, all'Olanda. E oggi parliamo proprio di questa ripresa di uno spiritosissimo scrittore, un romanzo nuovo dopo La cena del 2010, che è stato veramente un libro di cui tutti dovrebbero avere una copia nella propria libreria per tirarsi su nei momenti di tristezza. Abbiamo Odessa Star. Che cosa è questo nuovo libro?
Allora,
e soprattutto chi è l'autore, perché non l'ho voluto
allora,
dire.
Allora, intanto diciamo il nome dell'autore, che è Herman Koch, diciamo anche che sono 318 pagine e che costa 17 euro. Diciamo anche un'altra cosa, che il libro è nuovo per l'Italia, ma non è nuovo rispetto a quelli già pubblicati in Italia, perché è un libro del 2003, che Neri Pozza comunque ha fatto benissimo a ripescare, perché è su quella linea del grottesco, crudele, feroce e acido che ha fatto conoscere poi Koch in tutto il mondo. La cena è un bellissimo romanzo, è altrettanto bello il successivo Villetta con piscine, anche questo adesso sta, però ti assicuro che sono libri che alla fine tu dici mi sparo, mi butto dalla finestra, perché, e lo dici magari sorridendo, perché il grottesco ti fa passare, ti fa veicolare tutto, ma sono libri veramente terribilmente drammatici. Sotto l'ironia poi si nasconde una verità, che al mondo tutti mentono, non c'è nessuno che dice la verità. Di questa rete di menzogne sono, in questa rete di menzogne sono coinvolti i protagonisti. In genere i protagonisti sono uomini qualunque, uomini senza qualità, ma naturalmente dimidiati rispetto al musiliano uomo senza qualità di Musil. Qui abbiamo un Fred Moorman, che è un signore non più giovane, ma neanche vecchio, 47 anni.
Facciamo gli auguri oggi a proposito all'autore, perché vediamo da Wikipedia che ha compiuto 60 anni proprio,
esattamente,
proprio stamattina. Tanti auguri a Herman.
60 anni ben spesi, direi.
E questo ha una moglie spagnola e un figlio che si chiama Pablo, quindi molto molto gagliardo, come diciamo qui a Roma.
Ma infatti ti dirò che nel libro ci sono due capitoli dedicati a una vacanza in Spagna, come dire che non
galeotta,
bisogna mai,
galeotta,
non bisogna mai buttare via niente, no? Tutto quello che ti capita nella vita può diventare romanzo
prima o poi, finisce dentro un libro.
Sì, infatti. Comunque, per arrivare alla trama, lui è sposato con una moglie piuttosto carina, Cristina, un figlio adolescente, David. David disprezza il padre perché il padre è una macchina qualunque, mentre David avrebbe una Cherokee Jeep, cosa comune a tutti gli adolescenti che pensano che i papà devono essere milionari, spendere e spandere. Insomma, vivono in una villetta alla periferia di Amsterdam, al primo e al secondo piano, al pian terreno c'è una signora, la signora De Bilde, che semina di cacca di cane il giardino condominiale con grande rabbia del protagonista. Veniamo al punto. Questo Fred, che si sente uno sconfitto, un giorno incontra al cinema un suo ex compagno di liceo, Max G. Questo Max G è sempre accompagnato da una guardia del corpo, un omaccione, perché fetido era al liceo e fetido potente adesso, una specie di mafioso. Dovete immaginarvi un tipo un po' come Joe Pesci in quei film americani in cui Pesci a un certo punto fa il pazzo e spacca tutto.
Quei, no? Bravi ragazzi.
Sì, esattamente, bravo. Ecco, e Moorman cerca di riagganciare a tutti i costi Max, perché Max gli sembra un vincente, anzi lo è a modo suo. Max prima gira la larga, ma poi alla fine accetta questa amicizia come si accetta l'amicizia di un inferiore. E qui cominciano a succedere i guai, perché non solo accetta l'amicizia, ma a un certo punto Moorman dice che il loro professore di liceo di francese gli stava antipatico, perché lo incontrano in un bar a distanza di tanti tanti anni, e qui il professore dall'occhio acuto lo riconosce. E allora Max cosa fa? Lo fa ammazzare, semplice. E poi dice ti ho fatto un regalo. E così via. Il libro è punteggiato da queste azioni criminali di Max che coinvolgono anche Moorman, fino, e poi più in lì non racconterò, al clou, che è la partecipazione di Moorman a un grande quiz intitolato Milionario della settimana, che è, non mi stupisco, un quiz truccato. Max G si è messo d'accordo col presentatore per far vincere l'amico Moorman e poi spartirsi la torta. Tranne che Moorman ha un rigurgito di orgoglio e succederanno delle cose che porteranno un finale liberatore per il personaggio, catastrofico in generale, però visto sempre da Koch con questo suo occhio beffardo e sorridente che sembra dirti: guardate che la vita è così, non c'è niente da fare. Questi olandesi sono straordinari proprio perché hanno una aplomb che gli scrittori italiani in genere non hanno. Il grottesco, adesso non faccio nomi, non voglio fare nomi assolutamente, ma ce li avrei anche in testa. In genere lo scrittore italiano quando fa il grottesco lo manda in vacca, guarda, per eccesso, per esuberanza di situazioni. Qui invece questo sessantenne olandese racconta in maniera impassibile e con questo ghignetto all'angolo delle labbra. Però in un certo senso ti fa sentire migliore perché tu dici: beh, non sono coinvolto in questo lerciume, e alla fine chiudi il libro tutto sommato soddisfatto.
Quindi non c'entra proprio nulla col precedente La cena, anche perché da come mi dici è stato scritto prima.
Ma guarda che anche La cena però a suo modo è un libro con delle punte terribili, e anche Villetta con piscina, perché emerge sempre la cattiveria dei personaggi alla fine, cioè La cena è più elaborato, più complicato, però la valenza è sempre quella del grottesco. No, c'entra. Qui
ci sono i ragazzini che pestano la barbona.
Esattamente, la pestano, la incendiano poi.
E poi la incendiano.
Addirittura, per cui scusami se è poco.
I genitori che molto tranquillamente ne discutono.
Cioè. Sì, infatti il clima è quello pacifico di una cena fra amici. E poi man mano la situazione si va caricando, ma poi appunto capisco anche le tue osservazioni, perché poi nella memoria non ti resta tanto la parte sporca della vicenda, ma ti resta questa pacifica impassibilità borghese che però sotto nasconde dei panni sporchi terribili.
E quello è il profilo terribile che dicevi, no? Inquietante di Koch, per cui...
Ma comunque Koch da noi è arrivato molto tardi, perché lui ha cominciato a scrivere dei romanzi che non sono stati pubblicati in Italia nel 1989, e noi siamo qui che aspettiamo, perché Koch è veramente un grande scrittore.
E c'è Neri Pozza che si sta dando da fare.
Martin Amis, gli può somigliare in qualche modo oppure è un'altra linea, un'altra scuola? Non lo so.
Martin Amis però non ha questa ambivalenza fra la paciosità borghese e la crudeltà spinta al massimo. Martin Amis è più cerebrale, è più sottile, direi, ma non è che voglio dire che Koch sia uno scrittore all'ingrosso, però c'è una olandesità, cioè questa facilità nell'affrontare gli argomenti grevi che quasi con bonaria naturalezza che con Amis non ha molto a che spartire. Poi
in Amis al limite trovi un occhio nero al massimo, dai.
Ma io comunque sono un ammiratore anche di Amis, direi che questi narratori sono quelli che ti pungono di più.
Vedo nel suo sito un libro con Maria Montanelli, Red Ons. Ne sai qualcosa di questa sua collaborazione italiana? Comunque vedo che anche tra i suoi principali ispiratori abbiamo Céline, perlomeno lui lo cita moltissimo, lui Ferdinand Céline, questo controverso scrittore francese. Che vuol dire? Che vuol dire?
Ma dunque ti devo dire che quanto al libro Redons non mi sono documentato. Sì, c'è qualcosa di céliniano, però in Céline c'è anche una rivoluzione linguistica che qui manca completamente, non è quello l'intento dell'autore, no? Tra l'altro il libro è tradotto benissimo da Giorgio Testa, con molta limpidezza, penso che questa limpidezza rispecchi limpidezza, la limpidezza dell'originale. Céline viceversa è tumultuoso, è aggrovigliato, è passionale, può centrare direi la dinamica della crudeltà, questo sì, ma direi che è una parentela molto alla lontana.
Ma io sai, quello che succede spesso agli scrittori è proprio quello di trovarsi dei parenti che nessuno gli attribuirebbe. Non è la prima volta, perché questa è una dichiarazione dello stesso autore, di stesso Koch, di volersi avvicinare a Céline, ma devo dire anche secondo me hai ragione da vendere, come al solito, nel non volerlo imparentare in modo così stretto con lui.
Ma certe volte gli autori innamorati di, altro autore, di un altro autore hanno degli echi in testa, per cui è anche giusto che uno dica mi ha influenzato Tizio, mi ha influenzato Caio, però poi c'è come una trasformazione genetica per cui questi influssi rimangono dei filoni così esili che il lettore non riesce a coglierli e poi in fondo non deve coglierli. Cioè ricordiamoci che la letteratura borghese moderna e contemporanea è molto diversa dalla letteratura classica, dove la teoria era quella dell'imitazione, cioè quando tu ami un autore lo ricalchi e praticamente lo citi in modo da far vedere la filiazione. Pensa a Dante. Dante,
anche se Giovanni, io conosco almeno 3 o 4 scrittori anche molto bravi la cui passione è ricopiare i primi capitoli dei loro libri preferiti, è una cosa che fanno spesso.
Sì, poi ci sono altri scrittori che invece di ricopiare i capitoli magari qua e là scopiazzano qualche frase, ma non lo so, bisognerebbe fare
sempre carta vetrata, ricordiamolo ai nostri ascoltatori, eh?
Certo. Ecco, comunque io direi che il libro di Koch va letto e che è un libro molto divertente.
Ricordiamone tutti gli estremi, Giovanni.
Sì, Herman Koch, Odessa Star, l'editore Neri Pozza, sono 319 pagine ma stampate piuttosto fitte, per cui è un libro di sostanza, anche costa 17 euro.
Grazie ancora, alla prossima puntata.
Ciao Giovanni.
Tanti saluti, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato al generale Franco Angioni. Oggi non c'è Piero Di Nepio, perlomeno si è un attimo assentato, ritornerà prestissimo, ma intanto mi ha delegato il piacere di intervistare il generale. Oggi, come mia abitudine, non voglio essere da meno. La carta vetrata raspa su argomenti un pochino più vicini alla nostra storia e vorrei domandare al generale Franco Angioni la sua personale impressione sui capi di Stato Maggiore italiani che ha conosciuto.
Altro che carta vetrata. Questi sono passeggiata sulle braccia di fuoco. Bene, ho conosciuto parecchi personalmente, ma quelli che non ho conosciuto personalmente perché ero troppo giovane me li sono un po' custoditi, esaminati.
Li frequenta ancora intanto?
Beh, qualcuno di questi sì, senz'altro, come no. Poi scatta almeno con un certo numero di loro il rapporto di stima.
Anche perché è un mandato che non è che dura tantissimo, perché di solito ci si arriva in grande, diciamo, a fine carriera, non sì, proprio giovanissimi, e dopo i 5 anni credo nessuno sia andato.
No, 5 anni diciamo che è un dato un po' eccessivo.
Nessuno.
Forse vale la pena di spiegare perché,
esatto,
ci si arriva
in
Come in tutte le attività, le professioni hanno un inizio, uno sviluppo e poi hanno la cordicella da tagliare alla fine, no? E questo è legato.
Si dice giubilare.
È legata soprattutto alla questione dell'età. I capi di Stato Maggiore devono avere il massimo grado nella carriera delle Forze Armate, quindi generale di corpo d'armata per l'esercito, oppure ammiragli di squadra, generale di squadra.
Come
aerea.
È stato lei?
Sì. E il limite di età inesorabile è 63 anni, quindi oltre i 63 anni la legge non prevede un'efficienza fisica e psichica, mentale.
Non è stato aumentato.
Come mai 63? Oggi i 63 anni fanno i campionati di tennis o altre cose del genere.
È vero.
Nasce soprattutto dalla guerra del 15-18, quindi vivere sul carzo era necessario avere non solo la mente lucida ma anche il corpo efficiente, e quindi a quell'età il 63 era veramente un traguardo molto lontano. Oggi non è così, però d'altra parte, se pensiamo al resto della società, 63 anni per andare in pensione non si possono accettare, bisogna andare oltre. Soltanto che l'efficienza continua a esserci, non solo, ma c'è una legge molto severa che non consente di avere un numero maggiore a quello previsto dalla legge del numero dei gradi apicali, quindi ammiragli di squadra, generali di corpo d'armata, e non si possono promuovere i giovani, e cioè quelli a due stelle, tanto per capirci, fin tanto che non si liberano i posti della parte superiore. Quindi
veniamo a qualche nome, su.
No, adesso
almeno gli amici.
No, ma tutta, cioè, devo dire che
tutti amici. Allora, uno che c'ha un episodio simpatico che vi lega.
Di Stato Maggiore? Beh, intanto quello che è attualmente in corsa, quindi il generale Graziano, un giovane generale di grande valore.
Lui a che età è arrivato a essere capo di Stato Maggiore?
Molto presto.
Quindi è un buon segno.
Sì, è un buon segno.
Può durare.
Sì, infatti durerà in maniera eccezionale rispetto agli altri, un numero maggiore.
Un po' di continuità, no? Certo, serve anche questo.
Questo. E quindi il motivo per cui era necessario fare spazio era dovuto al fatto di non consentire a quelli.
Veniamo a Graziano.
Ecco. Il generale Graziano ha fatto una splendida carriera.
Da che arma viene? Perché non tutti lo sanno.
È di fanteria e della specialità degli alpini. Bene. E quindi piemontese di origine, e mi ha confessato che quando lui era capitano guardava a un mito, censura.
Cioè,
lo guardava a questo giovane generale di brigata che maniche rimboccate,
che mi sta davanti, immagino
in Libano ha fatto.
Persona in gamba la vita.
Sì, quindi mi ha confessato che bene. Io presentavo per lui
una persona che si è ispirata a lei in qualche modo,
e quindi dopodiché ha fatto una splendida carriera, si è fatto
anche lui
Monzambico,
nella NATO, se non mi ricordo male, no?
Da tenente colonnello ha fatto Monzambico, che bene. È stata una delle, anche questa, una delle prime missioni all'estero dell'Italia dopo la guerra, e dopodiché ha comandato le brigate alpina, e poi si è fatto Afghanistan e poi il Libano come comandante del UNIFIL, cioè del United Nations Interim Forces in Lebanon. Interim significa momentaneo,
i caschi blu sarebbero.
Sì, è dal 78 che questo interim continua a esserci in Libano. E quindi è stato il numero uno quando dopo il 2006 è stato necessario porre un nucleo consistente di truppe tra Israele e il resto del Medio Oriente, si potrebbe dire, e quindi ha riscosso molto successo, e la sfera politica, che ha la responsabilità della scelta dei capi di Stato Maggiore, senza alcun dubbio lo ha scelto per la carica. Ecco, quello che bisogna dire è che questo paese, che non ha una grande tradizione di carattere militare, la scelta dei vertici può essere considerata un po' una forma di testo croce, da dire. Perché? Perché la responsabilità della nomina compete alla sfera politica, ed è indubbio che debba essere così. Soltanto che la sfera politica italiana, di norma, delle forze armate, delle attività militari e delle strategie, ne capisce molto poco.
Io dico niente, mi permetto di correggerla.
Ora, il problema non è se le forze armate devono esistere o non devono esistere.
Credo che nessuno può pensare a un paese senza forze armate, credo.
Sì,
che
un paese senza politica estera.
Esatto.
E siccome la politica estera è per un paese che vuole e può contare nel contesto internazionale, si fa con i soldi e le forze armate. Quindi c'è un binomio serrato che è il Ministero degli Esteri e il Ministero della Difesa, e poi la decisione di che cosa fare in politica estera e quindi come investire queste risorse. Mentre della politica estera molti sono capaci di gestire, io dico la politica estera, che è una questione di geopolitica e quindi particolarmente delicata, ricorda un po' il campionato mondiale di calcio, perché diventano tutti allenatori in Italia, tutti dirigenti di quel settore. Ecco, quando si tratta di queste attività c'è abbastanza, non dico ignoranza, ma poco approfondimento.
Non si sa usare le pedine che si hanno, nel senso le eccellenze che abbiamo, certo. Perché oggi possiamo dirlo a voce alta, nel nostro esercito abbiamo dei fior fior di ufficiali e anche di militari, di prima nomina, perché la preparazione non è quella della, sì, dell'esercito di leva, ebbene non sappiamo come valorizzarli. Qualche volta,
in qualche caso è così, ed è, non è che lo dica con molta soggezione, e quindi devo dire che normalmente le scelte cadono sulla conoscenza diretta, quindi i ministri e comunque gli organi politici di vertice scelgono sulla base di una conoscenza che si è instaurata in maniera fisica, e questo non è proprio l'ideale.
Carta vetrata, certo. Diciamo che abbiamo contagiato anche il generale a sbottonare un po' la sua tasca.
No, l'importante è dire le cose che tutti possono capire
con diplomazia, indubbiamente,
e che non ci sia il rimpanzé, e che non ci sia qualche cosa di nascosto dietro.
Assolutamente, assolutamente. Grazie ancora, generale, alla prossima puntata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, tutti hanno fatto gli auguri, lo facciamo anche noi a Falconio, Alessio Falconio, che è il nostro collega di Radio Radicale, ha assunto la direzione da pochi giorni. Anche Carta vetrata si unisce al coro di ben arrivato, e soprattutto complimenti invece a Paolo Martini, che rimane in azienda ma che naturalmente non è più direttore della testata nazionale di Radio Radicale. Un triplo sguardo di Littell sull'opera di Bacon è stato recensito pochi giorni fa dal grande scrittore napoletano Giuseppe Montesano, e il Bacon viene naturalmente servito senza hamburger, senza uova, però triplamente analizzato. Vi consigliamo il libro, che esce con la traduzione di Luca Bianco per la casa editrice Einaudi, se non ricordo male.
Soprattutto il ritorno di Littell, finalmente, dopo le benevole.
Bravissimo, che sempre scrive in francese, non in inglese, perché come il grande Beckett anche lui ha adottato la letteratura e la scrittura francese, latina, invece di quella anglosassone.
Ce ne sono di bravi che poi prendono l'inglese, da Nabokov al nostro Emon recente, bellissimo.
E vabbè, non vogliamo adesso criticare chi abbandona le lingue latine, però noi siamo lingua latina per eccellenza e ci piace continuare con questa lingua. E su una zona che riguarda Mantova, volta mantovana, quanti personaggi e scrittori importanti ricordi che stavano da quelle parti.
Mantua me genuit, nimi un misere vicina Cremone, come diceva.
Ma chi era?
Virgilio.
Chi era? Oh, e finalmente l'hai tirato fuori questo scrittoruccio da quattro soldi.
Anche bravino, molto bravino. Tra l'altro praticatore di tutti i generi.
Ma
tra Georgiche, bucoliche e Eneide li ha coperti tutti, tanto che si parla di rota virgiliana.
E ancora vende.
Vende soprattutto nelle scuole.
Che cos'è, uno spacciatore di ecstasy?
Io ancora ho quell'edizione dell'Eneide che usava mio padre, tutta sbrindellata e sfogliata, però la conservo con...
Bene, salutiamo un amico di Mantova, una persona importante, perché sta facendo veramente tanto bene per rilanciare Mantova fuori dal festival. Poi ne parleremo magari più avanti, perché ahimè questa città che esplode di attenzioni letterarie in quella settimana poi ritorna un po' pigramente ad essere una città agricola. Ricordiamo anche le avventure della Banca Agricola Mantovana, ma soprattutto salutiamo la scomparsa di Zaniboni, che abbiamo saputo essere scomparso appunto a un'età non proprio veneranda, ma comunque è un buco che lascia nella mia memoria. Ho lavorato con lui alla discussione, e stiamo parlando di Corrado Andreani. Come stai, Corrado?
Alberto, grazie dell'invito, sono così gentilissimo.
Ma figurati, questi Pirati dei Laghi, che so, il romanzo di cui vogliamo parlare, che è appena uscito per la casa editrice Il Rio, a firma appunto tua, di Corrado Andreani, che è uno scrittore ma è anche un militare. Come unisci queste due attività? Ecco, riesci a essere bravo in entrambe?
Ma guarda, sono due cose completamente diverse, nel senso che una professione nasce anche da una passione, da quello che può essere, diciamo, un percorso che nasce un po' da un'idealità, no? Quindi uno segue una propria indole così. Poi crescendo si studia, ci si confronta con tante persone e nascono anche delle altre passioni. Questa letteraria, ovviamente, hai nominato Virgilio, tanto gli scrittori nel mondo sono pochissimi, lo sappiamo, di qualità, che possono veramente fare scuola. Ecco, noi ci proponiamo anche come associazione qui di autori mantovani anche insomma, per farci conoscere, ma ovviamente abbiamo varie caratteristiche, che io seguo più che altro il ramo umoristico, anche che sai benissimo, con l'ironia si possono dire tante cose, e poi anche piacevole, crea una complicità col lettore, e sai benissimo che oggi vendere dei libri non è semplicissimo se non sei un personaggio televisivo o comunque un autore affermato. Quindi adesso noi abbiamo creato questa situazione locale, ma al di là di questo ci stiamo facendo conoscere anche all'esterno, perché comunque abbiamo molti contatti, tra i quali il tuo ovviamente privilegiato.
Ricordiamo tra gli scrittori militari contemporanei il grande, grandissimo Musil, che proprio nel conflitto della 15-18 da Bolzano scriveva, incominciava a scrivere sia i dispacci, i giornali per le truppe impegnate nella Grande Guerra, ma anche naturalmente i suoi romanzi inimitabili. Possiamo dire che anche quindi un impegno così cocente, così stringente come la vita militare, però dà talmente tanti stimoli e sollecitazioni ad animi sensibili che poi scrivere diventa quasi un obbligo. Penso che questo abbia maturato un po' anche nel tuo cuore un obbligo.
Si conosce uno spaccato anche dell'Italia, perché ci si confronta con tutte le regioni e con culture anche diverse. Ma guarda, sinceramente, quello che sono un po' gli esempi, quelli che hanno potuto scrivere dei periodi di guerra, adesso recentemente ho letto anche quello di Hemingway, Addio alle armi, no? Che fa tanti esempi proprio di questa criticità, no? Della prima guerra mondiale. Ecco, quindi lì insomma queste persone poi si mettono un attimo in gioco in un modo che non pensavano mai di potersi proporre, quindi nasce anche una mutualità, una solidarietà, ma nascono anche tante paure, angosce, soprattutto per la famiglia. Ecco, se noi non viviamo per fortuna in un periodo così critico, oggi poi questi scontri vengono risolti politicamente nel limite del possibile, quindi questa funzione diciamo riguarda più che altro un deterrente, ecco, di quello che può essere un possibile scontro che nessuno si augura.
Esattamente, quindi, più difesa che attacco. L'esercito infatti oggi risponde a un comando supremo. Abbiamo sentito prima il generale Angioni che parlava con me, insomma oggi Di Nepi non c'è, ma di solito è lui a intervistarlo, di come vengono nominati i generali di Stato, di Capo di Stato Maggiore, che è una logica che assolutamente è imperscrutabile ai più, però anche Claudio Graziano, che è il suo migliore amico, certo, ancora in esercito, tra i più giovani, insomma appena sessantenne, risponde anche a una logica veramente meritocratica, perché quello che ci piace dire è che oggi l'esercito più di ieri, non voglio dire che ieri no, ma più di ieri è diventato un'eccellenza del nostro paese. Ma veniamo ai laghi di Mantova, veniamo al Mincio, questo fiume che circonda, abbraccia questa città virgiliana e in qualche modo diventa protagonista non solo dei fantastici fiori che galleggiano queste esatto, ma anche di qualche attacco piratesco. Che cosa succede in questo romanzo diacronico? Perché è un altro oggi, un altro presente.
Si ispira molto a uno scenario di questo tipo, perché Mantova somiglia ovviamente a tante città insomma che sono, ci circondano, quella della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia, ma questa peculiarità proprio dei laghi, questa isola un po' così che richiama quasi una favola, un'ambientazione di quel tipo, ecco, questo scenario si presta a una situazione proprio da pirati, ecco, perché poi come città
fra i fiori di loto,
città lacustre così di loto, ma anche con tante problematiche legate anche all'ambiente. Qui abbiamo appunto insomma delle industrie, abbiamo il petrolchimico, quindi ci sono degli scenari che cambiano a seconda di come ti poni verso la città. Hai uno skyline meraviglioso girandosi di 180 gradi, poi alla fine vedi un altro scenario, ecco, quindi c'è anche questa cosa che è un po' preoccupante. Comunque, al di là delle problematiche ambientali, qui ho voluto mettere in evidenza proprio questa situazione, che spesso tante persone che cercano di entrare in politica o in affari si trovano proprio a dover anche trovare dei personaggi con i quali non hanno nulla a che vedere con una politica sana o commercio, diciamo, legittimo, ecco. E quindi questi pirati cercano sempre di approfittarsi degli altri, ecco. Quindi questo scenario dove hai creato anche dei personaggi che possono essere degli stereotipi, insomma, che possiamo riconoscere un po' dappertutto, si trovano poi ad affrontare una crisi importante, perché sai benissimo che le ideologie, ma anche certe sette, portano le persone a dover seguire delle cose inconsapevolmente. Quindi se anche per esempio di Hitler ne nascono uno ogni 100 anni, di potenziali seguaci ne nascono tutti i giorni. Quindi dobbiamo confrontarci con un animo umano depravato. Ecco, quindi metto in evidenza un po' alcune caratteristiche e, diciamo, un po' la morale di questo libro può essere quella che, se almeno queste persone, anche malvagie in un certo senso, potessero mettere un po' di creatività nel loro commercio malsano, per il bene comune potrebbero risolvere dei problemi enormi, come salvare anche una città da un problema di disastro ambientale, economico. Uno scenario un po' improbabile, però, diciamo, vogliamo essere anche ottimisti, nel senso che quando c'è una crisi forte, tutti dobbiamo darci da fare, anche quelli che non sono onesti.
Grazie ancora, grazie ancora Corrado, seguiamo la tua spinta, il tuo incitamento, quindi, a trasformare le energie del male in energie del bene, in quanto impegno si spende per il male, si spendesse per il bene, saremmo tutti più felici, esatto, e in una società migliore. Ricordiamo il titolo: I pirati dei laghi, una satira mantovana, per la casa editrice Il Rio di Mantova, nuova casa editrice, ma già che sta segnando dei punti importanti, dei successi di vendita, e ne risentiremo parlare. A presto.
Grazie Alberto, un abbraccio, grazie.
Abbiamo con noi, ha raggiunto i microfoni di Radio Città Futura, da Radioattività di Firenze, di Trieste, Carla Carloni Mocavero, perché domani si ricorda la giornata del ricordo delle foibe, delle stragi che colpirono i cittadini italiani, i nostri connazionali, in quegli anni terribili che seguirono la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché dobbiamo ricordarlo, a cose chiuse, a guerra finita, si continuò a uccidere. E Carla Carloni Mocavero oggi, ma diciamo spesso, ricorda un episodio di cui abbiamo accennato già prima, di una donna coraggiosa, un'italiana di Pola, che nel lontano 1947 compì un efferato delitto. Però perché lo fece? Perché a volte anche gli delitti più efferati, più crudeli, che colpiscono degli innocenti, hanno delle ragioni che non li giustificano, ma che fanno capire l'ambiente nel quale nascono queste spinte terribili a uccidere. Di chi parliamo, Carla?
Parliamo appunto di questa donna, di Maria Pasquinelli, che presa da questo sconvolgimento, da questa tragicità per l'epoca, lei che ha fatto la scuola fascista, della mistica fascista.
Beh, come molti però in quegli anni, non vorrei dire che era una scelta così originale.
Era l'epoca, lei, esatto, ha amato la patria e ha creduto in questa Roma civilizzatrice che poteva portare a tutti il benessere. Lei ha creduto totalmente ed è andata avanti in questa, con questa concezione. Era una buonissima persona, abbiamo testimonianze anche quando ha insegnato come insegnante, i suoi allievi sono venuti a testimoniare, le sue colleghe, ci ha avuto un grande applauso intorno quando c'è stato il processo. Che però di fronte, quando tra l'altro assiste a molte tragedie, perché va in Africa, vede la tragedia del nostro povero, dei nostri poveri soldati di questo esercito.
E la Lamein.
Sì, di questa tragedia, li vede rimandare al fronte.
Noi siamo uno dei pochi popoli, e devo dire, in questo non è un fatto negativo, che ricordiamo una sconfitta e la commemoriamo. Ecco, pochi popoli fanno questo, di solito si commemorano le vittorie, noi invece commemoriamo anche quella terribile sconfitta. Ma quanti italiani sono stati veri eroi all'El Alamein?
veramente lei si rende conto anche di questi soldati così, e di come era un po' diversa, già allora mi accorsi, dice, che c'era una com'era diversa la situazione a Roma, no? Insomma, c'erano queste diversità. E poi lei al processo fa presente agli inglesi che l'Italia è un popolo non è un popolo colonizzatore, ma civilizzatore.
È in qualche modo colonizzato, mia cara, perché in qualche modo quelle terre, Pola, quel 10 febbraio del 1947, che guarda caso è proprio la data scelta dal nostro governo per celebrare la giornata del ricordo, e secondo me non è casuale, almeno lo spero, per qualche recondita ragione voglio crederlo. Ebbene, quell'Italia era invasa, perché sappiamo bene che Trieste in quei giorni non era governata dagli italiani, e non solo Trieste, anche appunto la sua bella città di Pola. Anche se non era di Pola, lei era nata altrove.
Lei era nata a Firenze, ha una storia molto particolare. Comunque sì, questa città che sicuramente Pola ha una presenza prima romana, c'è un'arena che mi pare più grande del Colosseo, che è bellissima, ha l'Arco di Augusto, eccetera, eccetera. Forse è una città bellissima, ma anche che con vestigio di una grande città, era praticamente il paradiso terrestre dell'impero, veniva chiamata Pola perché venivano le frutta, le verdure, e poi è una città colta. E poi anche quella marina austriaca e quella italiana aveva, cioè una città molto anche chic, anche europea decisamente. Invece la vediamo sotto, Maria la vede ridotta al lume proprio, tutti se ne vanno, questi esuli se ne vanno, il vescovo di Pola dice nessuno ci dà una mano, dice alla stampa inglese americana, nessuno ci dà una mano, il governo non ci ascolta, gli alleati non ci sono, sì ci sono ma
si sono voltati dall'altra parte. Il generale Robert De Winton è proprio raffigurato di spalle quando lei lo colpisce, perché è un po' come se i nostri alleati, le persone, gli uomini ai quali abbiamo affidato la liberazione dal fascismo, ci voltassero le spalle per consegnarci, ahimè, ai comunisti, perché questo avvenne alla dittatura terribile di Tito.
Sì, è così, però bisogna anche ricordare che Tito aveva molto aiutato l'esercito inglese ed era stato, aveva girato alle spalle l'esercito tedesco, no? E quindi aveva dato una grossa mano, e Alexander aveva promesso questa cosa. Quindi quando si fa, in realtà si dice che c'è la pace, ma in realtà quella ancora non si è raggiunto un accordo, assolutamente, e c'è pericolo di un'insurrezione, ma non solo in quei luoghi. Io mi ricordo che si scendeva, non io, ma io mi ricordo alcuni, mia sorella che è più grande di me, scendeva in piazza per Trieste italiana. Cioè c'è stato un momento che la guerra civile poteva scoppiare da un momento all'altro, e che arrivavano anche munizioni dall'Italia verso Trieste. Comunque
ricordiamo il titolo del libro, perché purtroppo il nostro tempo va scadendo.
Che uccise il generale, e appunto il 10 febbraio 1947, quando viene decisa la pace di Parigi, in cui appunto Pola era una zona A, che la zona A gli inglesi dovevano dare a Tito. Si decide questo, e lei uccide il responsabile, anche se lui non ha nessuna colpa, poveretto, ha fatto lo sbarco in Normandia, è stato ferito, eccetera, però lui rappresenta le potenze che hanno tradito questa terra.
Grazie ancora, ricordiamo che avremo ancora con noi Carla Carloni Mocavero per parlare dei tanti suoi libri belli, importanti e legati a quelle terre che tanto amiamo. Alla prossima.
Grazie.
Carta vetrata.
Siamo da Bodoni, i caratteri bodoniani inventati in una città che amo molto, ma voi direte, ma tu dici sempre così a tutti, ma non è vero, perché Palma in qualche modo rappresenta per noi editori l'esempio più illuminato di grande editoria di pregio. Ricordiamolo, Franco Maria Ricci, che ahimè non è più un proprietario della sua fantastica casa editrice FMR, ma è entrata nel novero di varie altre aziende, senza entrare in quali, perché ahimè anche recentemente Arte, la proprietaria, è scomparsa, ci ha lasciato tutti quanti un po' stupiti, ma mi dicevano che aveva una malattia che non era curabile. Bene, torniamo a parlare di Parma, quella città splendida, e a parlare di uno dei massimi scrittori viventi di Parma dopo la scomparsa di Bevilacqua, che ricordiamo con affetto. Ormai un po' di tempo che non c'è più, non si parla più delle questioni legate alle sue cause ereditarie, alla sua compagna che ha sollevato un po' di polverone, sappiamo chi era, la nostra attrice più simpatica di certi film di cui non mi va di ricordare il titolo perché forse non meritano di essere così ricordati, però insomma, diciamo, insieme all'attore Alvaro Vitali ci ha fatto sorridere e sognare in bei momenti. Ma veniamo ancora a Parma. Valerio Varesi, autore, possiamo dire, di grandissima qualità, che ha seguito per tanti anni un personaggio. E questo personaggio però in qualche modo lo ha voluto abbandonare per dedicarsi a una riflessione più ampia, più di periodo, più di quadro storico, di un comunista nell'Italia del dopoguerra che decide di disubbidire. Il titolo, che mi ricorda moltissimo un film di Bertolucci, è Il rivoluzionario, non il titolo ma il romanzo. E immagino che Valerio sa a quale film di Bertolucci mi riferisco. Che ne pensi, Valerio?
Ah, buongiorno a tutti. Sì, certo, a Prima della Rivoluzione.
Esatto.
Uno forse dei film più belli di Bernardo Bertolucci. Sì, il mio protagonista è un rivoluzionario che esce da partigiano dalla guerra, si imbatte in una città, anzi vive in una città che era il sede del più grande partito comunista dell'Occidente, vale a dire Bologna, che assumeva un po' tutta la clima politico emiliano, e affronta il dopoguerra, quei 35 anni che vanno fino alla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 80, e nella quale in questi 35 anni succedono moltissime cose che ci hanno portato all'oggi, vale a dire a questa gravissima crisi economica, ma che a mio parere è una crisi soprattutto etica e ideale.
Quindi annunciata in qualche modo, che ci dovevamo aspettare già da anni.
Sì, io ho fatto un po' come il mio commissario Soneri, mi sono chiesto come mai siamo finiti in questo buco nero, e allora ho fatto un'indagine. Le indagini partono da un cadavere, da un fatto, e risalgono a ritroso. Io sono risalito fino a quel 1945, quando è nata la Repubblica Italiana e quando una generazione, che è poi quella che ha fatto la fortuna dell'Italia, era carica di grandi ideali, sia che si trattasse di comunisti, di socialisti riformisti, di cattolici, di liberali, però avevano tutti un'idea dell'Italia, un'idea, una narrazione della storia sulla quale poi improntare tutta un'idea di società. Gradatamente queste idealità si stemperano, anzi si perdono, evaporano, e trionfa quella che potremmo dire la scuola di Chicago, no? Friedman, il neoliberismo, Reagan, la Thatcher, e questa folle idea di società regolata solo sul mercato, che poi è l'origine della nostra catastrofe economica, ma ripeto anche etica ideale.
E sullo sfondo il battistero di Parma, perché anche in copertina vediamo quest'uomo che cammina di spalle con un impermeabile tinto di rosso, che mi ricorda un po' il fotogramma di Schindler List con la bimba che appare in un bianco e nero preponderante con un'unica macchia di rosso, e un cagnolino che vaga in quella piazza. Bene, il rivoluzionario, editore Frassinelli, editore che pubblica anche il commissario Sonero, le sue avventure, se non ricordo male.
Sì, Frassinelli. tra l'altro la copertina molto indovinata è proprio frutto di questi del mio editore. Il cane è un po' il cane sciolto che rappresenta idealmente quest'uomo, Oscar Montuschi, che attraversa, insomma, da questi 35 anni, vedendo anche sfiorire la sua idea di rivoluzione, ma non solo, di società. Insomma, il mondo evolve in un modo che lui non prevede, non aveva previsto e che non voleva che accadesse. Insomma,
abbiamo un nuovo protagonista, un nuovo personaggio. Seguirà un'altra avventura di Oscar oppure lo lasci in questo libro?
Ma io ho scritto due libri storici finora. La sentenza, che parlava di una vicenda del 44, cioè del sempre in Emilia, e quindi una vicenda partigiana.
Labirinto di ghiaccio.
Sì, il Labirinto di ghiaccio è un'opera che ho scritto precedentemente, anche quella non un poliziesco, quindi sul filone un po' del rivoluzionario.
Ma non ti riferivi a questo titolo forse?
No, io mi riferivo più specificatamente ai romanzi storici La sentenza e poi Il rivoluzionario. La sentenza parla del 44, Il rivoluzionario parla del dopoguerra. Avevo voglia di fare, avrò anzi, senz'altro mi interessa raccontare anche i 35 anni che vanno dall'80 ai giorni nostri, insomma 34 per la verità, e che sono narrabili secondo me con un altro stile e soprattutto presentano difficoltà, visto che è una materia ancora molto fluida, però io mi cimenterò.
Bene, ricordiamo La sentenza, che è uscito sempre per i tipi della Frassinelli, di due anni prima, del 2011, anche quello 288 pagine, 18,50 euro, e appassiona quanto la ricostruzione sia esatta, non mai didascalica ma puntigliosa, quindi i fatti collimano e il credibile, che nelle storie di giallo è fondamentale, ma che anche nelle storie di ricostruzione storica dovrebbe esserlo, non manca, anzi complimenti, perché si vede che c'è un lavoro a monte, una costruzione del materiale documentale che necessita, secondo noi, perlomeno come la pensiamo noi, sempre, ma che invece in molti casi latita. Quindi ancora bravo a Valerio Varesi e ti aspettiamo con nuovi titoli di Soneri e non solo.
Grazie a tutti voi.
Alla prossima.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Una delle parole che ci affascina sempre, avevamo anche un piccolo festival qui in provincia di Roma, vicino Subiaco, nelle colline che sovrastano Cervara, che si chiamava Membrana, era un qualcosa che amava mettere in contatto Italia e la Cina, perché uno dei primi assessori non italiani in Italia, curioso a dirsi, fu proprio a Cervara, dove amava dipingere l'inventore del codice Morse, perché venne in Italia e fece degli acquarelli non particolarmente belli ma comunque significativi. Ebbene, a Cervara c'era questo festival Membrana, che vuol dire
bella cittadina.
I codici Cervara membranacei, dicevamo con Fabrizio fuori onda, cosa sono?
Roba mangime per topi.
esatto, sono
vero Cristiano?
I preferiti, no, Roberto Paravagna.
Non c'è Cristiano.
Da Alessandro. No, Cristiano sta arrivando, è ancora impegnato a parcheggiare.
Allora,
l'auto.
Buongiorno Roberto.
Ciao, buongiorno a voi e un saluto agli amici di Carta Vetrata. Stavate parlando di topi, quindi io ne approfitto per agganciarmi con una notizia che arriva da Trecate, qui dal Piemonte, ma Trecate è la provincia di Novara. Ed è una notizia che in qualche modo si collega al discorso del famoso Topo Firmino, il libro del quale senz'altro tutti conoscete, perché è proprio di questi giorni la notizia della scomparsa. Questa topolina purtroppo è scomparsa ed era la mascotte di una libreria che si chiama I Due Cuori, la libreria che sta appunto a Trecate in provincia di Novara. Il nome di questa topolina era Rudy e il cognome, se così possiamo definirlo, era Page come Jimmy Page, il famoso chitarrista delle Zeppelin, ma naturalmente il discorso è collegato alla pagina, perché come sappiamo i roditori sono in interessati alla carta.
Ecco Roberto, c'è qualcosa di paradossale nel fatto che un topo sia la mascotte di una libreria.
Ma sì, in effetti a me ricordava appunto il discorso di Firmino, perché è il protagonista appunto di questo romanzo. Ma è successo così: a un certo punto questa topolina qui è comparsa, non si sa come, nel precedente negozio di questi due coniugi a Mortara, comunque sempre in provincia di Novara, e poi insomma hanno finito per adottarla. Inizialmente diceva questo proprietario che la topolina l'hanno vista entrare nel bookshop per un po' di volte, girellando veloce tra uno scaffale e l'altro, metà corpo e metà coda, proprio una cosa proprio piccolissima, ma passando tra le gambe e i piedi dei proprietari e anche dei clienti, come puoi capire, clienti non sempre proprio interessati a questo zigzag sul pavimento.
Però, a volte forse avere un topo in libreria rappresenta una soluzione al problema delle rese.
Ma sì, ecco, perché in qualche modo, siccome quello delle rese, come dici giustamente tu, è un grosso problema, e allora così si diminuisce un pochino, si rimpicciolisce. Insomma, fatto sta che...
Soprattutto per noi editori, perché un libro rosicchiato non lo dobbiamo ripagare al libraio che ce lo restituisce, perché è di fatto fallato.
Insomma, c'è sempre un vantaggio nelle cose, no?
Li mandiamo noi i topini in libreria.
Da una parte o dall'altra, insomma, in qualche parte un vantaggio si trova. E quindi hanno finito per catturare questa topolina con un cioccolatino, l'hanno portata a casa e poi, insomma, a un certo punto è diventata come una sorta di criceto, no? Anche se non è proprio un criceto, una topolina. Comunque è rimasta, come dire, la topolina di famiglia, anche se tentava sempre di scappare, ma insomma, alla fine deve essere successo qualcosa che le ha imposto di rimanere in questa libreria. La storia di Rudy Page, nome e cognome appunto, la topolina deve aver capito in qualche modo che lì tra gli scaffali c'era sempre il pranzo assicurato, ovviamente tenuta nella gabbietta per evitare di spaventare i clienti, però lei era solita farsi vedere sul pavimento nell'orario di chiusura, si vede che deve aver capito che non era il caso di spaventare troppo la gente, quindi per
una topolina a modo,
si è educata,
Certo, Rudy Page sono le stesse iniziali RP di Richard Parker, che invece è la tigre di Vita di P, quella che
è diventata la mascotte,
nonché di Roberto Paravagna, mi fanno notare dalla regia, quindi ecco, tu sentiamo.
Vedo che siete molto accorti, vedo che...
Ma qui ci diamo all'enigmistica con Gaffi, però Gaffi adesso si dà all'allevamento dei topi da mandare nelle librerie che vendono i suoi libri in modo da non avere il problema delle rese.
Sì, il problema della rese sarà risolto senz'altro, quel problema senza dubbio.
Ci ha raggiunto Cristiano Draghi, non ci lasciare Roberto, perché voleva anche lui raccontare di come in questo momento alle prese con il riordino di volumi e... lasciti familiari in Toscana. Dove sei, Cristiano?
Sì, sono a Casale Marittimo, paese natale della parte di famiglia di mia madre. Mia madre, come si sa, ormai ne abbiamo parlato 10 volte, letterata, traduttrice. Qui ci sono migliaia di volumi, ragazzi, altro che topolini, qui ci vuole le nutrie, i
nutria coccodrilli.
A proposito, stavo leggendo, scusa se divago appena, su, mi pare, io donna, una cosa del genere, sul nostro atteggiamento verso gli animali, no? Mi state dicendo, vedete, anche voi ci siete cascati, perché criceto sì, topolino no. E c'era l'articolo che rifletteva su queste cose, era intitolato giustamente "Perché il cane nel letto e il maiale nel piatto". E sui cani ce lo facciamo dormire con noi, no? È bravo, poverino, carino, mentre il maiale ce lo mangiamo, mentre più o meno a livello intelligente.
Chiedi a un coreano.
Vabbè, ma dovrebbe essere più o meno lì. Ah, no?
Io credo che i topi siano più intelligenti dei criceti.
Io avevo i criceti, il criceto ogni tanto ti
criceto sta lì, si finisce nella ruota, diventa pazzo sulla
una
ruota.
Volta avevo un topolino bianco che correva solo verso destra e girava, sono dei topolini bianchi e neri russi, credo, che girano e basta, sanno solo correre in tondo in una direzione, c'è da avere un neurone proprio sballato.
Il famoso neurone orientato.
Il topo di libreria, infatti ho trovato anche un vecchio segnalibro di mia madre, c'è una famosa immagine, no, di non so quale pittore che rappresenta un bibliotecario sulla scala che sono sempre un po' miopi, no? Con un vestitone marrone, un tabarro, qualcosa. Questo è il topo di biblioteca inteso come essere umano. Quindi ci sono, è vero, in mezzo ai libri diventi un po' miopastro, coi capelli un po' così che stanno un po' in giù.
In realtà i capelli non ce li ho, quindi.
E tu non ce li hai, ma tu non hai l'aria da topo a biblioteca, devi essere magri, un po' curvi.
Guarda, Cristiano, c'è mia figlia Alessia che negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, mi ha inflitto almeno 15 visioni continue di Ratatouille. Quindi emergo da una jam session di topi non indifferenti.
Ma il mio lavoro ora con Geronimo Stilton ha come il lavoro del giornalista, ha come Geronimo Stilton un simbolo positivo. Anche Topolino fa ogni tanto il giornalista, no? In certe storie.
Roberto, dici la tua, anche tu giornalista, anche radiofonico, che stavi per dire?
No, infatti mi stavo collegando al discorso della jam session di cui sentivo parlare proprio poco fa, e in combinazione, come dicevo, la topolina di Trecate, di cognome cosiddetto, si chiamava Page, abbiamo parlato del famoso Jimmy Page, quindi mi collegavo al discorso della musica. È vero, mi venivano in mente adesso, mentre Cristiano stava parlando, mi venivano in mente alcune immagini all'interno del romanzo di Firmino, dove ci sono dei disegnini, no? ogni tot pagine sono stati fatti dei disegnini, in qualche modo si collegano all'immagine che Cristiano stava proponendo prima nell'intervento. È vero, ci sono i classici topi giornalisti, lo Stilton o anche altri con gli occhialini sul naso, sempre alla ricerca di qualche storia, sempre alla ricerca di qualche volume particolare in qualche scaffale di
con
qualche...
una scaletta, no?
Sempre con la scaletta, perché i volumi stanno sempre in cima, e quello che ti interessa andare a cercare è sempre oltre la scaletta arriva fino ad un'altezza, magari il volume sta ancora sopra.
Non so. Guarda, Cristiano, io ho un vecchissimo volume, io Topolino, una delle prime storie di Michi è proprio Topolino giornalista, infatti.
Esatto.
Ma ricordiamo il nome della libreria di Trecate, Due Amori, che sta a significare l'amore per i libri e l'amore per gli animali, spero.
Sì, certamente, anche perché questi due ragazzi, questi due coniugi alla Topolina si erano veramente affezionati, anche come il loro figlio, insomma era realmente diventata, adesso al di là, a parte gli scherzi, era diventata veramente un familiare, quindi trattata non soltanto da loro ma anche da alcuni clienti di questa libreria con i cioccolatini, con i pezzettini di formaggio ovviamente, con tutta una serie di coccole, perché sembra che questa Topolina le coccole le cercasse chiaramente, insomma oramai era diventata così.
Cerchiamo una topolina sostituta, via, cerchiamola.
Così dobbiamo lanciare la campagna.
Coccolate una topolina.
Vabbè, sta diventando tipo questa trasmissione, ragazzi, ve lo dico da Casale Marittimo.
Cristiano, vabbè, caro. No, ci sono. Io stavo riprendendo in mano questi giorni il mouse di Spiegelman, addirittura forse sull'onda di Ratatouille ho detto fammi vedere altre declinazioni, insomma. Però ecco, la storia, diciamo, l'ho spiegato prima, qualcosa di paradossale secondo me, no Cristiano?
Ma senti, ma guarda il topolino,
rapporto con la carta,
il topolino
rosicchiare,
ma ormai spero, cioè, questa immagine così di vecchio bibliotecario sia è una cosa che ci stiamo portando dietro noi, che siamo di un'altra generazione, insomma, con i miei vetusti 58-59 anni.
Non dire così, ma... che ci abbiamo ascoltatori molto più anziani, ti
ecco,
prego.
Ma, sì, lo so, ma me lo immagino, ma il in realtà penso che proprio Topolino, Geronimo Stilton, il fatto di avere un mouse accanto al computer, questo tipo di cose qui stiano dando un'immagine diversa, quindi il topo di libreria è invece un personaggino vispo, vivace, allegro, e speriamo che sia così, perché le librerie hanno proprio bisogno di vivacità.
Viva Topolino e Topolini, via!
Viva. E attenzione al libro nello scaffale alto, perché è vero che nella biblioteca del nonno della cosa potrebbe essere quello messo lì, o magari lassù il nonno ci nascondeva i libri segreti, per tornare alla trasmissione un po' osé, cioè perché sai c'era le nostre
libri della mano sinistra,
la Biblioteca Nazionale Francese, no, c'è tutto il cavò dei libri segreti vietati e così via, così
ci dicono che dobbiamo salutare.
La vecchia distinzione fra romanzo giallo e romanzo rosa, con quante rosa. Mani si leggano.
Roberto Paravagna da Alessandria, Cristiano ciao. Draghi dalla Toscana, ciao, tutti ciao. Noi con voi vi diamo appuntamento a domenica prossima. Grazie ancora.
Un abbraccio.
Grazie. A risentirci.
Ciao, ciao.